Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, ben ritrovati con i nostri podcast radiofonici. Parliamo sempre di storia romana. Abbiamo visto concludersi le guerre puniche. Le guerre puniche furono davvero un grande spartiacque nella storia di Roma, nel senso che se Roma prima era una potenza italica, dopo la vittoria nella seconda guerra punica, Roma divenne l'unica superpotenza in tutto il Mediterraneo. Certo, come dire, non c'era da dormire sugli allori, perché a nord le popolazioni galliche continuavano a premere. La Spagna era sempre un territorio molto agitato, preoccupante, molto vasto. Spariti i cartaginesi, non era facile tenerlo sotto il controllo diretto romano. E poi c'era l'Oriente. L'Oriente era un po' un miraggio lontano, nel senso che a Roma alcuni pensavano che prima o poi Roma si sarebbe dovuta espandere in quella direzione, soprattutto per motivi commerciali, e dall'altra parte invece che c'era chi diceva lasciamo stare, perché dobbiamo partire per un'avventura così lontana da casa, occupiamoci prima di tutto di rassicurare e, come dire, mettere in sicurezza i confini, quelli geograficamente più nostri, quindi il territorio italico sostanzialmente. E in effetti in questa direzione si mossero i romani all'inizio, dopo la fine delle guerre puniche. Per quanto riguarda il pericolo delle tribù galliche, rappresentato soprattutto nella pianura padana da popolazioni quali i Galli Boi e Insubri, ma non ci dimentichiamo anche i Liguri, ad esempio, che opposero una notevole resistenza all'espansione romana. I romani cominciarono una conquista progressiva della pianura padana, e una data che forse vale la pena di ricordare è quando nel 181 fondano una delle città più famose poi romane, Aquileia, che si trova nel Friuli Venezia Giulia e che ancora oggi un po', insomma, è lì al confine, no? Al confine nord-orientale della nostra penisola italiana. Per quanto riguarda la Spagna, era un territorio vastissimo, difficilissimo da tenere sotto controllo, soprattutto all'interno, dove tribù come ad esempio i Celtiberi o i Lusitani erano imprendibili, e i romani in effetti non si preoccuparono di sottomettere tutto il territorio, ma presero il controllo delle vie strategiche e dei territori più importanti e divisero la Spagna in due province, la Spagna Citeriore e la Spagna Ulteriore, rispettivamente al di qua e al di là della linea di demarcazione naturale che attraversava da nord a sud la penisola. Vedete poi la cartina sul libro. Una data anche qua simbolica potrebbe essere il 133 avanti Cristo, la battaglia di Numanzia, una città che aveva opposto una resistenza incredibile e ostinata ai romani, cadde sotto le truppe guidate da Scipione Emiliano, il quale non si fece problemi a radere al suolo la città, riducendo in schiavitù la sua popolazione. Ovviamente c'era un problema: garantire i collegamenti fra Roma e l'Italia con la Spagna. Si poteva fare o via mare, dove ormai i romani avevano pressoché il controllo, ma via terra era un problema, soprattutto quando si attraversava l'attuale Provenza, la Francia del Sud. E così i romani si garantirono anche l'accesso a quella zona, conquistando la città di Narbona, 118 a.C., e da quel momento istituirono la provincia chiamata poi Gallia Narbonense. Così c'era la Gallia Transalpina, che è l'altro nome della Gallia Narbonense, e la Gallia Cisalpina, che ormai è quella prima delle Alpi ed è ormai totalmente romana. Poi inizia lo sguardo verso l'Oriente. Ad Oriente che cosa c'era? C'erano i regni ellenistici, sorti dopo la caduta di Alessandro Magno, la sua morte, una morte prematura, come ben sappiamo. I suoi generali si erano divisi il suo impero in zone più o meno vaste. Ecco, più vasto di tutti era certamente il regno di Siria, dei Seleucidi, che comprendeva gran parte dell'ex impero persiano. Ma c'erano anche i Tolomei nel regno d'Egitto, il regno di Macedonia, da dove proveniva Alessandro, e poi c'erano altri regni minori, ne segnaliamo uno, il regno di Pergamo, che da sempre fu filo romano, cioè Pergamo fu da sempre un alleato inscindibile da Roma. Il mondo greco era poi anche tutto un fiorire di polis apparentemente indipendenti, le stesse Atene e Sparta formalmente erano indipendenti. Come sempre il mondo greco non era cambiato però, perché finito l'impero di Alessandro Magno si presentava estremamente frazionato, diviso, in continua lotta, in continua tensione, una città contro l'altra. Non era quindi difficile per i romani ipotizzare un'invasione della Grecia. Certo, non tutti a Roma questa volta erano d'accordo e anzi ci fu una strenua opposizione guidata dal partito conservatore. Usiamo questo termine con molta prudenza, partito non vuol dire certo un partito come quelli di oggi del mondo occidentale. Però quel movimento che si riconosceva soprattutto in un leader intransigente, tradizionalista fino all'estremo come Catone il Censore. Dall'altra parte invece gli ambienti finanziari, diremmo oggi, ma anche militari, ceti mercantili, premevano verso l'espansione verso Oriente. Lì c'era tanto grano, tanto vino, tanto olio, tante materie prime da prendere col prezzo che fanno i vincitori e da vendere poi in giro per tutto il Mediterraneo, dove i romani ormai dominavano le rotte commerciali, producendo enormi e rapidissimi guadagni. Invece Catone il Censore era più che altro interessato all'espansione e al consolidamento del latifondo agricolo verso il nord della pianura padana, al limite al di là delle Alpi, verso la zona gallica. Insomma, questi due movimenti, tutti e due presenti all'interno dell'aristocrazia, videro a un certo punto irrompere nella disputa la famiglia degli Scipioni, da sempre vicina al mondo greco. Ricordiamo che Lucio Emilio Paolo, grande elemento della famiglia scipioniana, diede ai suoi figli un'istruzione tradizionale romana, ma anche un'istruzione greca. Voleva che i suoi figli sapessero, addirittura conoscessero pittura, scultura, poesia, cultura greca. E quindi gli Scipioni si schierarono nettamente a favore dell'incontro fra le culture, incontro che prima era uno scontro, evidentemente prevedeva la conquista militare. E come andrà a finire? Tra un attimo ve lo spiego.
2, 3. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. So I gotta be patient. Let's enjoy this combination.
Si tienes ganas de salir, lo siento pero no. Tienes que quedarte ahí. Cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz. And every day we'll sing a song to make you dance until this ends.
I just wanna see my friends. I wanna walk the street again, again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination.
Every night and
so
every day.
So I gotta
day.
Be patient. Let's enjoy this combination. Whoa, whoa. gotta be patient.
I gotta be.
So let's enjoy this confirmation.
Io Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati dopo la pausa musicale. A questo punto il dado è tratto, per citare Giulio Cesare, e i romani sono pronti per partire verso l'Oriente. In realtà un assaggio c'era già stato, ricorderete infatti la cosiddetta prima guerra macedonica, durata una decina d'anni. Non fu una guerra con chissà quali grandi battaglie o fatti memorabili, fu quella guerra nella quale i romani furono impegnati contemporaneamente alla battaglia e alla guerra punica, la seconda guerra punica, quella sì, molto impegnativa. Perché i romani erano andati a combattere in Macedonia? Ma perché comunque il re della Macedonia, Filippo V, cercava di approfittare del fatto che i romani combattevano contro i cartaginesi per prepararsi alla guerra, tentare di resistere a Roma, perché aveva capito che se i romani avessero vinto i cartaginesi, la prossima preda sarebbe stata lui, insomma. Non ci voleva molto a capire nello scacchiere internazionale che questo sarebbe stato il destino. Filippo V, fra l'altro, spesso trattato malissimo dalle fonti romane, non era affatto stupido, era un uomo intelligente che aveva capito qual era sicuramente lo sviluppo della politica romana futura. La prima guerra punica si era conclusa sostanzialmente con i romani che avevano tenuto le posizioni, Filippo V si era ritirato in buon ordine, nulla di particolare da segnalare. E se non fosse che i romani erano in attesa di un casus belli, come si dice, per provare ad entrare in Oriente. E questa cosa ovviamente succede quando proprio sempre i Macedoni e sempre Filippo V tentarono di limitare l'autonomia delle città greche. A questo punto i romani si mossero in aiuto delle città greche portando avanti la bandiera dell'ellenismo. Cioè, noi romani in fondo siamo un po' i vostri cugini, i vostri amici, e quindi siamo pronti a liberare le grandi città greche contro l'oppressore barbaro straniero. Ricordate cosa voleva dire per Atene e Sparta essere dominati dal re di Macedonia? Nulla di positivo già dei tempi del padre di Alessandro Magno, se ricordate. E così inizia la seconda guerra macedonica, che inizia nel 200 a.C., e che si conclude con la grande battaglia di Cinocefale in Tessaglia nel 197, in cui Filippo V viene sconfitto. Il console romano, che si chiamava Flaminino, in un momento memorabile, si presenta durante i Giochi Olimpici allo stadio di Corinto nel 196. Pochi minuti prima che inizino le gare, colpo di scena. Il presentatore, passatemi il termine, dà la parola ad un araldo, il quale proclama queste parole, così ci vengono raccontate dallo storico latino Tito Livio. Il senato romano e il generale Tito Quinzio Flaminino, sconfitti il re Filippo e i Macedoni, ordinano che i greci siano liberi, esenti da tributi, autonomi i Corinzi, i Focesi, i Locresi tutti e l'isola di Eubea, i Magneti, i Tesseli, i Parrebi, gli Achei. Immaginatevi lo stadio, tripudio, irrefrenabile. La folla cerca di circondare il console Flaminino, di toccarlo, di chiedergli un autografo, diremo noi oggi, un selfie, ecco. E il vincitore di Cinocefale è l'uomo più popolare del mondo in quell'attimo. Perché, come ci dice Tito Livio, aveva liberato tutta la città della Grecia. E fra l'altro non sembrarono le solite promesse della politica. Per più di un anno le città greche, Atene, Sparta, Corinto, non videro un soldato romano, ma neanche a cercarlo col binocolo, come diremo oggi, ecco. Cioè i romani effettivamente lasciarono le città greche libere di autogovernarsi, ma era solo in realtà una questione di tempo. Difatti, da lì a 50 anni, proprio quella città che era stata proclamata libera, a Corinto, là dove c'era stato il discorso del console, venne rasa al suolo dai romani dopo che le città greche avevano cominciato a liberarsi. Dobbiamo ragionare su questa cosa, perché fra gli storici c'è chi dice che Flaminino già sapeva che era in realtà tutta una balla, un imbroglio, sono i soliti imperialisti che si presentano spesso come liberatori, ecco. Ma noi abbiamo visto ad esempio la tattica di Annibale, che si presentava come liberatore delle città italiche, e quanti imperi del passato e del futuro vedremo aggredire zone intere di altri stati proclamando siamo venuti a liberarvi. Mi viene in mente Napoleone, ma forse potrei citare degli esempi anche molto più vicini a noi, ecco. Quindi cos'era? Un imbroglio? Era tutto studiato a tavolino? Al di là di quello che dice il nostro libro, che giustamente sottolinea che questa fu in realtà un'operazione di marketing politico, cioè i romani, come dire, riuscirono a vendere molto bene sul piano della comunicazione la loro, virgolette, liberazione della Grecia. In realtà Flaminino era abbastanza convinto di quello che faceva. Flaminino era un uomo veramente fan dei greci, e quindi è probabile che lui intendesse davvero dare la libertà alle città greche. Il problema era Filippo V, non le piccole città ormai svuotate della loro antica potenza come Atene, come Sparta. Pare anzi che Flaminino avesse litigato furiosamente con Scipione, il quale invece, pur essendo filellenico, aveva fatto presente che un avamposto militare a Corinto tutto sommato ci stava bene fin da subito, ecco, più lungimirante Scipione l'africano, Scipione Emiliano, scusate. E in realtà poi alla fine era Scipione l'africano, non Emiliano. Alla fine non se ne fece nulla, i romani non lasciarono guarnigioni, non lasciarono eserciti. Però da lì a 50 anni capitò quello che vi ho detto. Come dire, il dominio romano fu solo rimandato, ma era già nell'ottica, nel progetto, come dire, era fisicamente inevitabile che prima o poi i romani avrebbero chiesto controllo diretto di quella provincia. Proprio là a Corinto, dove avevano detto ragazzi niente tasse, niente potenze straniere, siete liberi, ma pensate che bellezza sentirsi dire queste cose, proprio là i romani poi intervengono direttamente 50 anni dopo, distruggendo ogni forma di lega ellenica che fosse antiromana o che opponesse resistenza. Prima liberarono la Grecia, poi un dominio indiretto, poi alla fine mandarono le guarnigioni e ci fu un controllo diretto. Per quanto riguarda l'altro potenziale pericolo, il regno dei Seleucidi, lì c'era il re di Siria Antioco III. Quando Filippo V di Macedonia si trova ormai messo piuttosto male, e nonostante l'aiuto di Annibale, che all'inizio andò ad aiutarlo, ecco che Antioco III decise di muoversi anche lui, giustamente sfruttare la debolezza dei romani impegnati in conflitto per attaccare. E così attaccò prima le Termopili, un nome storico che probabilmente ci dice qualcosa, e poi in Asia Minore, l'attuale Turchia, a Magnesia. E diciamo così che i romani ebbero vita facile anche con Antioco III e vinsero appunto alle Termopili e a Magnesia, arginando quindi il pericolo di Antioco. Fu fatta una pace, la pace di Apamea nel 188, durissime condizioni imposte ad Antioco III, che fra le altre cose si trovò anche costretto a tradire e a vendere ai romani Annibale, che lottava ora per lui e che si era nascosto per non farsi prendere. Quando Annibale viene a sapere che i romani stanno per arrivare, si uccide piuttosto di consegnarsi. Ora si trattava di vedere il prossimo bersaglio.
Avanti dai, proviamo a studiare i nostri passi, insieme noi possiamo smontare tutti quanti, ma tu lo sai che siamo i migliori saltafossi, e a noi chi ci ammazza. Ricomponiamo i giorni assenti e ritroviamoci sorprendenti.
Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci rientrati dopo la pausa musicale, sempre in trasmissione con Radio Valson Air, sempre con i nostri podcast di storia. Dunque, abbiamo visto che, sistemato Filippo V di Macedonia, liberata tra virgolette la Grecia, ma già abbiamo spoilerato il finale di questa vicenda, messo in un angolo il regno dei Seleucidi, Antioco III, re di Siria, uno dice, vabbè, ti vuoi fermare un attimo, ormai veramente hai il controllo diretto o indiretto di tutto l'Oriente. Ma invece si prepara un'ultima grande resistenza al dominio romano. È il figlio di Filippo V di Macedonia, Perseo di Macedonia, che prova a ribellarsi ai romani. In realtà questa ribellione è stata molto romanzata. Perseo cercò prima di tutto una scappatoia, soprattutto per tirarsi fuori dall'incredibile e vessatorio sistema diciamo fiscale dei romani nei territori governati. E a un certo punto i romani gli mandarono un ultimatum, insomma, un ultimatum impossibile da accettare, e Perseo fu costretto, un po' tirato per i capelli, entrò in battaglia, cercando di trascinare dietro di sé questa volta le città greche, che cominciavano a capire che tutta sta libertà dai romani non sarebbe mai arrivata. E così scoppia la Terza Guerra Macedonica. Terza Guerra Macedonica durò dal 171 al 168, pochi anni quindi. E nel 168 vi prego di segnarvi la battaglia di Pydna, molto importante. Le truppe romane al comando del console amico dei greci, filo ellenico, cioè Lucio Emilio Paolo, sempre della famiglia degli Scipioni, sconfigge Perseo, quello che resta del suo sogno di opporsi ai romani. Lo stesso Perseo fu catturato e le città che lo avevano appoggiato subirono una dura condizione. Molti furono portati a Roma in ostaggio e fu in questa occasione che a Roma arrivò, proprio come schiavo della famiglia degli Scipioni, il grande politologo e filosofo Polibio, di cui abbiamo già parlato altre volte. Pydna è davvero uno spartiacque molto potente nella storia romana, perché con la vittoria di Pydna i romani ormai si assicurano la via d'Oriente, una via commerciale, una via di trasporto, ma una via diretta anche per dominare queste terre che un tempo erano viste così lontane dai romani. E la politica romana si fece molto più aggressiva, meno disponibile al compromesso, meno diciamo fautrice di zone franche in cui ci potesse essere la libertà, come fu ad esempio Atene dopo che fu liberata, diciamo così, da Flaminio. Una politica decisamente più aggressiva. E la Macedonia e le terre orientali furono ridotte al rango di provincia. Sapete cosa vuol dire? Provincia vuol dire controllo diretto e totale e anche vessatorio di Roma sui territori appena conquistati. Nel 148 la Macedonia, che prima era stata divisa in quattro piccole zone, fu assoggettata dopo l'ennesimo tentativo fallito di ribellione e divenne provincia romana. Corinto, abbiamo già detto, rasa al suolo nel 146, e tutte le città greche libere finirono per essere inserite nella provincia macedone. Per la serie, altro che libertà, alla fine le misero addirittura insieme agli odiati nemici, i macedoni. Il dominio della Grecia si completò quando il re di Pergamo, Attalo III, il regno di Pergamo sempre fedele alleato di Roma, morì senza lasciare eredi maschi e quindi diede nel suo testamento il potere a Roma di ereditare il suo regno. I romani quindi si presero Pergamo e lo trasformarono in una provincia, capocentro di una provincia, la provincia d'Asia, che comprendeva appunto quasi tutta l'Asia Minore. Poi ci fu un episodio sul quale ancora oggi un po' discutiamo e su cui lo storico Barbero, che avete visto e ascoltato con attenzione in quel documentario di Rai Storia che vi ho assegnato, ha svelato anche che, insomma, come sia un terreno fertile di fake news dell'antichità. Cartagine, che fine aveva fatto Cartagine? Beh, Cartagine era stata messa in ginocchio dopo la fine della Seconda Guerra Punica, ma con molta pazienza e con molta tenacia, dal punto di vista economico, Cartagine si era risollevata. Intendiamoci, i cartaginesi avevano capito la lezione e quindi cercarono di portare avanti una politica che non disturbasse in alcun modo i romani. pagavano le tasse, davano i contributi, mandavano i soldati, tutto quello che si poteva fare per dimostrarsi, come dire, ex nemici ora divenuti quasi alleati, seppur soggetti a un duro controllo, quello romano. A Roma però c'era chi instancabilmente continuava a dire che Cartagine doveva essere distrutta. Delenda est Cartago, così diceva Catone il censore. Che pericolo poteva mai rappresentare Cartagine ancora per i romani? Ma militarmente certamente nessuno. I romani, i cartaginesi non avevano più una flotta, non avevano più un esercito, però si erano ripresi dal punto di vista economico. Cercavano di rimanere sotto traccia, insomma, di non farsi cogliere dai romani impreparati. Ma lì vicino c'era il regno di Numidia, che era stato alleato dei romani proprio durante la Seconda Guerra Punica e per certi aspetti anche decisivo nella battaglia di Zama. Ora, il regno di Numidia aveva una volontà espansionistica e voleva annettersi Cartagine. Iniziarono una serie di lunghe provocazioni della Numidia contro Cartagine, provocazioni che erano fatte proprio perché Cartagine così rispondesse entrando in guerra. E così nel 150, in violazione agli accordi di pace, i cartaginesi, stufi di queste prepotenze, risposero alle ostilità e iniziarono una controffensiva armata. A questo punto scattò il livello di guardia. Cartagine combatte una guerra senza autorizzazione. Cartagine vuole ritornare nostra nemica. E a questo punto fu facile per Catone il censore convincere che Cartagine doveva essere distrutta. E così nel 146, la terza guerra punica finisce. Cartagine fu conquistata e rasa al suolo, anche se sul rasa al suolo, ricordate cosa vi ha detto lo storico Alessandro Barbero nel documentario che avete visto. E Cartagine divenne provincia d'Africa, lo stesso destino delle altre terre conquistate. Corinto e Cartagine, due grandi miti del passato, ormai non potevano dare più fastidio, non esistevano più. Tutto il Mediterraneo, tutta l'Africa occidentale, tutto l'Oriente era soggettato ai romani. Arrivò a Roma una quantità incredibile di oro, di ricchezze, di lusso. Roma davvero era diventata ormai l'unica superpotenza del mondo di allora. Sì, c'erano ancora i persiani, ma erano davvero molto molto lontani. E verso il nord Italia invece le popolazioni galliche, ancora non assoggettate, certo erano un pericolo, ma erano troppo divise e troppo legate al particolarismo per costituire in quel momento un pericolo per Roma. Ma Cartagine allora perché fu distrutta? Solo per la violazione di un trattato di pace? No, che in realtà Catone il censore non ce ne voglia, ma la ripresa economica aveva portato di nuovo Cartagine a fare concorrenza all'olio, vino e grano dei romani. E anche Catone il censore, che tuonava sempre contro i commerci chiedendo di tornare alle tradizioni, sotto banco qualche traffichino l'aveva messo in atto. E Cartagine, che si riprendeva e faceva concorrenza nei porti del Mediterraneo, non era una cosa che nemmeno l'intransigente Catone era disponibile ad accettare. Per adesso ci fermiamo qui. Grazie per averci ascoltato. Buon proseguimento.
Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male. A noi ci resta solo il derby della capitale. Però tomba di Nerone sta proprio in culandia. Come c'è finito là, mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente mi ci porta il cuore. Sceglie tutto gioie, lacrime, pure il quartiere. Chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale. Che non è un soprannome, proprio l'animale. Che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Se no anche sti cazzi che
se sei del nord che guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra i campi di padel. Gli SH fanno a gara con le macchinette, su di 5 metri strade sempre troppo strette. Meglio starsene rinchiusi nel proprio quartiere, tranne sabato che andiamo tutti a pranzo al mare. C'ho un amico che sta all'Eur, però arrivarci un viaggio. C'ho un amico a un bar in centro ma non c'è parcheggio, e ne ha pure una Trastevere ma il varco è attivo. Ma è un amico e mi capisce quando arrivo arrivo. Bariolini alternativi, coatti ripuliti, gente che lavora duro e sola ben vestiti. 3 milioni di persone in questo frullatore che non puoi lasciare. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto. Sa farsi bella e presentarsi con vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si aggiusterà. Guardare la città.
Io Class, la radio è di classe.